Popcorn.
Bentornati amici di Fuori Habla Network a un nuovo episodio di Popcorn. Quest'oggi siamo sempre io e Irene, che potrete salutare anche se siamo in collegamento telefonico.
Ciao a tutti ragazzi, ciao!
E oggi abbiamo deciso di introdurre un nuovo filone a questo Popcorn, che però diciamo che è legato comunque a quello di cui avevamo parlato nella puntata precedente, perché i film di cui andremo a parlare oggi sono proprio i cinecomics del MCU, quindi del Marvel Cinematic Universe, vero Irene?
Esattamente, quest'oggi abbiamo deciso di adottare una linea più serena, più leggera rispetto agli altri appuntamenti, non perché l'argomento richieda leggerezza, ma perché appunto è finita la quarantena, possiamo uscire di casa, c'è chi deve studiare, c'è chi si deve preparare per gli esami e quindi abbiamo deciso anche noi di alleggerire un po' il carico e creare un episodio più simpatico, uno scambio di opinioni esatto sull'argomento Marvel Cinematic Universe.
Ecco, ci teniamo a ricordare che non è assolutamente uno sminuire questi prodotti cinematografici, perché non vogliamo assolutamente entrare in tutti quei dissing a cui hanno partecipato Scorsese, Vincent Cassel. No, non diciamo che sono film per bambini, non diciamo che sono film inutili, no, a noi ci piacciono e basta.
Esatto, sono quei film che vai a vedere al cinema perché vuoi divertirti, vuoi rilassarti quando non sei in servizio.
Però cominciamo dall'inizio, cominciamo dal principio, ossia dalla domanda che si fanno tutti coloro che iniziano a guardare le saghe cinematografiche, ossia come si guardano i film dell'MCU?
È interessante sapere anche la storia che c'è dietro a tutta quella che è il Marvel Cinematic Universe. Dobbiamo ricordarci che i primi film, tra virgolette, che parlano insomma di un argomento Marvel sono quelli di Sam Raimi, che appunto per la Sony Pictures ha portato sullo schermo la trilogia di Spider-Man, ed è proprio da lì che Avi Arad, che era presidente della divisione cinematografica della Marvel, rimase appunto soddisfatto, ma vedendo le altre collaborazioni degli altri Spider-Man insomma si disse meno soddisfatto, e da qui la conseguenza appunto si decise di creare questo Marvel Studios, che è la prima major indipendente di Hollywood dopo la DreamWorks. Il secondo in comando di Arad era Kevin Feige, che è appunto un nome che ritroviamo anche oggi. Il piano di Feige era appunto di creare un universo condiviso come quello creato da Stan Lee. Ecco che arriva il primo innesco di questa idea di creare l'universo Marvel. Sono interessanti le parole che ci viene a dire proprio Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios adesso. Se i fan vogliono cercare i riferimenti e tutti i collegamenti, lo possono fare tranquillamente. Ci sono alcuni riferimenti molto evidenti che spero anche il pubblico più generalista sarà capace di seguire. Ma la ragione per cui tutti questi registi hanno deciso di partecipare è che i loro film devono funzionare anche come singoli film, devono avere una visione nuova, ognuno con il suo tono, e il fatto che possano connettere tra loro i film è un bonus.
Ti fermo un attimo per aggiungere che comunque il migliore Spider-Man di tutti i tre che sono stati fatti negli ultimi 20 anni è sicuramente quello di Raimi, punto, per me non esistono altri. Mi dispiace.
Non sei una fan per niente quindi di Tom Holland.
Ma lui è simpatico, lui lo fa bene, ma è un altro Spider-Man.
Questo sarà interessante perché stiamo per aprire un capitolo che è quello tra i più contestati nella storia della Marvel. Andiamo con la cronologia dei film contro la cronologia del quando sono stati fatti i film. Sono due cose diverse, cioè quello che mi hai chiesto tu, come si vede il Marvel Cinematic Universe, da cosa inizio? Perché uno arriva qui e è tipo completamente sotterrato da un insieme di film, una caterva di film, veramente non sai da dove cominciare. C'è da dire che è interessante come la Marvel abbia diviso in fasi le varie uscite dei suoi prodotti, ovvero la grande fase della saga dell'infinito, che è un'unica fase grande, è divisa in tre sottofasi, ecco, possiamo dire così. La fase 1 appunto va dal 2008 con il primo film Marvel in assoluto, che è Iron Man, e arriva fino agli Avengers del 2012, passando per l'incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitan America, il primo Vendicatore, quindi vengono presentati appunto quelli che faranno parte della squadra originale.
Non guardate Hulk. Non fatelo, non torturatevi.
Proseguendosi nella fase 2, la fase 2 comincia con Iron Man 3, finisce con Ant-Man, e in mezzo ci sta il secondo Thor, Capitan America, The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, quindi vengono introdotti questi nuovi supereroi. E il secondo Avengers, Age of Ultron, e qua ancora la situazione è chiara e soprattutto gli Avengers sono diretti non dai fratelli Russo, ma ancora gli Avengers sono diretti da Joss Whedon. Joss Whedon, ci ricordiamo, essere famosissimo per essere anche il creatore della serie TV Buffy. Lui era anche regista del film Buffy.
Che storia!
Sì, ma Joss Whedon è un grande di Hollywood.
Ecco, impariamo tutti insieme cose nuove.
Esatto, sì. Adesso qua prenderò un sacco di sverle, lo so, ma ancora i primi due Avengers avevano senso ed erano interessanti.
No, io ti sto dando delle pacche sulla spalla, ti capisco.
La fase 3 inizia con Capitan America Civil War, e qua arrivano i danni perché si iniziano a creare le due grandi fazioni Iron Man contro Capitan America. Andiamo avanti con l'introduzione di Doctor Strange, che è anche un altro grande eroe e introduce tutto il capitolo sulla magia, in pratica, nel Marvel Cinematic Universe, e si chiude poi con Spider-Man Far From Home del 2019, e appunto con la chiusura, con un capitolo degli Avengers conclusivo che vede, spoiler alert, vede la fine di un grande personaggio che ha iniziato la saga dell'infinito, che è poi Iron Man, e quindi chi apre questa saga la chiude ufficialmente con Avengers Endgame e Spider-Man Far From Home, in cui c'è effettivamente in tutto il mondo, si vedono i saluti, che anche in Europa appunto si vedono i saluti che vengono fatti a questo grande eroe che ha introdotto la grande saga dell'infinito, e da questo punto di vista l'ho apprezzata come divisione interna, ecco. Ora, se uno però mi dicesse, no? Sì, ok, va bene, tutto fantastico, però io se inizio a guardare il primo film Iron Man e vado avanti, poi ci sono delle cose interne che magari non mi tornano, cioè quello è vissuto prima, perché lo devo vedere dopo il film? Oppure a livello di trama, però questa cosa succede un sacco di tempo fa e poi si rintreccia con la cosa del presente, quindi non ci capisco nulla, un po' quello che succede poi con Star Wars, cos'è meglio guardare, quelli del 70 oppure rivedersi prima i prequel dei primi 2000? In effetti Capitan America è proprio il primo a livello cronologico, il primo Vendicatore, e appunto ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e arriva fino ai giorni nostri. Poi dopodiché c'è Capitan Marvel, che è uscito l'anno scorso se non sbaglio, quindi è uno dei più recenti, e Iron Man 2, l'incredibile Hulk, che potete vedere come potete anche non farlo in realtà, Thor, gli Avengers, Iron Man 3, poi Thor 2, Capitan America The Winter Soldier, e da qui arrivano i Guardiani della Galassia 1 e 2, dopodiché Age of Ultron, Ant-Man, Doctor Strange, Capitan America Civil War, la grande divisione, Black Panther, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Ant-Man and the Wasp, Avengers Infinity War, Endgame e poi Spider-Man Far From Home. Dovrebbe essere questo l'ordine, se si vuole approcciare il Marvel Cinematic Universe secondo fini di trama, ecco, chiamiamoli così.
Io però tornerei un attimo indietro quando hai detto la grande divisione, perché dobbiamo far cominciare il nostro dibattito. È il momento.
Allora, parliamo di Capitan America Civil War. Cazzo, parliamo di, brevemente, effetti speciali nella Marvel.
Oh,
quindi,
sì, è vero,
piccola chicca, diciamo, piccola parentesi, vi giuro, non mi dilungherò, cercherò di essere asciuttissima. Allora, gli effetti speciali che trovate nel Marvel Cinematic Universe, essendo tutti quanti prodotti post 2008, ma soprattutto post grandi saghe del Signore degli Anelli, sono già state la Industrial Light and Magic, che viene creata dalla Lucasfilm negli anni 70, si è già stabilita molto bene, ha già preso un sacco di prodotti e li ha trasformati in quelli che poi sono stati i capolavori e box office, anche se non sbaglio ha avuto in mano quasi tutti i film di Steven Spielberg, la Industrial Light and Magic, appunto Jumanji, e Jurassic Park, Harry Potter, ha avuto in mano una miriade di saghe importantissime, tra cui appunto anche questa qua degli Avengers. È interessante, è sui personaggi, su alcuni personaggi giganti che devono apparire enormi rispetto a dei personaggi che invece appaiono normali. Parliamo ad esempio di Hulk, parliamo di Ultron, di Age of Ultron, e parliamo anche di Thanos, il grande cattivo Thanos. Ok, questi personaggi come vengono creati? Sono creati in post col CGI, ma dietro hanno degli attori che recitano intanto quella parte. Ora, per creare per realizzare queste scene sul set, questi attori interpretanti, questi ruoli di grandi giganti, gli venivano appunto montato sul corpo una specie di imbracatura che faceva partire da dietro la testa un enorme palo con poi un cartonato in formato appunto in altezza originale del cattivo o del personaggio che si andava interpretando. Di conseguenza il corpo basso era quello dell'attore normale di Mark Ruffalo che faceva Hulk, ma poi l'attore che doveva interagire con Hulk guardava non Mark Ruffalo negli occhi, ma guardava un metro sopra di lui dove c'era questo cartonato di Hulk che lo fissava. E quindi ci sono queste storie molto simpatiche, un sacco di video su YouTube, tra l'altro, andateli a vedere se potete, di attori che recitano con cartonati portati da attori reali. Non parliamo poi della motion capture, che è tutta la tecnica appunto utilizzata, quella sì, abbastanza innovativa per dare più espressività al volto. Cioè, finalmente l'attore non è semplicemente un punto di riferimento, non è una tuta, un punto di riferimento per la tuta per dare appunto quegli input per dire qua ci sta il corpo gigante di Hulk, ma ha dichiarato anche Mark Ruffalo, finalmente io posso fare la mia anche con le espressioni facciali. Cioè, non sono solo appunto un modello, ma anche il mio viso può essere, le mie espressioni possono essere tracciate per essere riportate tali quali sul volto di Hulk. Quindi finalmente posso fare veramente l'attore a tutto tondo.
E poi mi fa molto ridere perché Mark Ruffalo è così piccino, così cucciolino, fa Hulk, vabbè.
È molto dolce, c'è cioè un viso molto
Sì, è
dolce.
vero.
Per quanto riguarda i target, appunto, è interessante vedere come a livello di marketing e di franchise, appunto, quello della Marvel Cinematic Universe è considerato uno dei più importanti universi multimediali e uno dei più grandi successi commerciali di sempre. C'è da dire che la tattica vincente è stata quella di espandersi. La Marvel Studios si è espansa anche nella Marvel Television. Anche qua c'è da dire l'acquisizione della Disney nel 2015, mi sembra, che ha acquisito tutta la piattaforma Marvel. Ma perché funziona? Perché ogni prodotto singolo, come ci ha dichiarato anche Kevin Feige, ogni singolo prodotto ha un suo target, ha un suo spettatore, tipo ad esempio Iron Man, chi ci ricorda? Ci ricorda proprio il self-made man tipico americano che si fa da solo, ricco, vagamente repubblicano. E che però appunto c'ha questa redenzione interna. Prima era un gran cattivone, insomma, era un bad boy, non faceva le cose senza neanche starci a pensare, dopodiché ha questa redenzione dopo l'Afghanistan e completamente cambia stile di vita. E chi è che non può non empatizzare con Iron Man? Come stile, modello è molto simile anche ai modelli europei, lo vediamo molto più vicino a noi, no? Diversamente da un altro che è Capitan America.
Vabbè, sì, Captain America è per il democratico, per l'idealista, fa una super propaganda pro-America, però ovviamente bisogna anche contestualizzare la nascita a livello fumettistico dell'eroe, perché Captain America, proprio il fumetto, nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, momento in cui la propaganda è padrona, diciamo, in tutto il mondo. Secondo me, dal mio punto di vista, nei film della Marvel, questa super propaganda pro-America è si è un po', come dire, ammodernata, non è così forte come in realtà è nei fumetti, perché personalmente Captain America, quello dei fumetti, non lo sopporto. È un personaggio che davvero non riesco a farmi piacere, mentre quello del film, mi è più facile scindere il personaggio americano con il personaggio che invece vuole salvare il mondo.
Interessante perché Capitan America, ad esempio, è proprio quel personaggio che in America ha molto più successo rispetto che in tutto il resto del mondo, proprio perché generalmente non riesce a empatizzarci troppo, non riesce a entrare troppo in contatto con questo personaggio.
Sì,
Quindi
e la cosa che però a me personalmente piace di Captain America è proprio il fatto che lui abbia questi valori morali molto forti. Però secondo me questa qui è una cosa sotto un certo punto di vista, diciamo, condividiamo. Quindi, siccome l'essere umano funziona per omofilia, mi empatizzo maggiormente con qualcuno che ha le mie stesse caratteristiche, tra virgolette, e i miei stessi interessi a livello anche di ideali. Quindi,
Questo
secondo me è per questo che mi piace più Captain America rispetto a Iron Man, anche perché Iron Man è, tra tantissime virgolette, il riccone della Marvel. E non so, chi mi conosce lo sa, l'unico supereroe ricco che piace a me, che è anche il mio preferito, è Batman, che è della DC. Quindi qui non c'è proprio storia.
Io, ad esempio, nell'universo Marvel preferisco di gran lunga Iron Man a Capitan America, proprio perché è meno patinato e più reale Iron Man, anche perché il modello Capitan America così idealista è quasi fastidioso, questo grande patriottismo idealista che è poco concreto, non è
utopico.
Non puoi riportarlo sul piano reale. Quello che lì porta in campo la questione Iron Man contro Capitan America è dovuto a quel grande interrogativo che ci dà Avengers Age of Ultron. È tutto un gioco, tra l'altro, sulla creazione. È particolare Age of Ultron, a me è piaciuto molto, poi personalmente, perché c'è tutto un gioco sul chi crea chi è il padre di chi, no? Con Ultron che si sente figlio di Tony Stark ma non viene riconosciuto, e allora vuole superare il padre, no? Vuole in qualche modo attirare l'attenzione di quello che sarebbe il suo creatore, come se fosse un adolescente arrabbiato, ma è una macchina. Quindi è interessante questo piccolo rapporto che ci porta a questa frattura degli Avengers, che tutti l'abbiamo pensato, questi sono liberi di fare quello che gli pare, cioè hanno, distruggono città intere non curandosi dei morti civili solo perché hanno salvato il mondo. E quindi è vero che il fine giustifica i mezzi, è proprio così, e in Civil War viene fuori questa grandissima diatriba.
Esatto.
Però è interessante comunque far scaturire la vena critica in questi prodotti qua, che comunque qualcosa lasciano, cioè finché la direzione era Joss Whedon c'è qualcosa per cui riflettere.
Di gran lunga sono d'accordo con te, anche perché io a una certa ho anche perso un po' l'interesse nel vederli, nel senso, piuttosto preferisco rivedere quelli che so bene che continuare avanti e immedesimarmi in altre storie, cosa che però non mi è successa con Doctor Strange, che mi è piaciuto tantissimo. Sarà Benedict Cumberbatch o, non lo so, Rachel McAdams, ma o Tilda Swinton, bisogna menzionare anche lei, ma mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuta la storia, la sua redenzione, il suo cambiamento, proprio un cambiamento di ideali e di valori, ecco, di cui parlavo prima.
Molto anche gli effetti, va bene.
E poi il suo accento inglese è bellissimo. Però qui sono gusti personali.
Beh, ha comunque ripreso una fascia di target che ancora non era stata catturata, come
esattamente
anche, Guardiani della Galassia e Thor. Non possiamo non dirlo che Thor comincia con un tono, è sempre scanzonato, è sempre, non si prende eccessivamente sul serio. Ma i primi due, soprattutto il secondo di Thor, che ancora si prende un po' troppo sul serio, col terzo, Thor Ragnarok, Taika Waititi, fa una rivoluzione assurda dell'universo di Thor e completamente la butta in caciara, cioè la butta proprio sull'ironico. E posso dirlo, a me Thor Ragnarok è uno dei film Marvel che mi è piaciuto di più proprio per questo. L'ho apprezzato molto questo tono scanzonato, questo tono ironico, come ho apprezzato Guardiani della Galassia. Poi non parliamo di Capitan Marvel che introduce la quota rosa.
Hai menzionato dei supereroi che in realtà, allora a me Thor non piace tantissimo, non mi piace, non so perché, forse non mi ha convinto tantissimo la storia di Thor come l'hanno trasposta. Però vabbè, questa è una cosa personale, l'unica cosa che mi è piaciuta è New Asgard perché è in Scozia. Ma detto questo, Guardiani della Galassia mi è piaciuto molto, l'unica cosa che a me gli effetti di Guardiani della Galassia sono piaciuti, però forse non l'ho visto al cinema, quindi non posso esprimermi del tutto a favore, perché forse vedendoli a casa in uno schermo del computer in piccolo con un audio che lascia un po' a desiderare, non danno lo stesso coinvolgimento come se come quando li guardi al cinema, ecco. Mentre Captain Marvel mi sono rifiutata di vederlo perché ero già arrivata a quel punto in cui volevo solamente vedere Endgame, che era l'ultimo, e mi ero un po' stufata, come appunto vi dicevo prima, e quindi non l'ho visto. Forse lo vedrò, forse no, però dopo aver visto la parte che ha fatto Captain Marvel in Endgame probabilmente non lo vedrò mai.
In realtà io ti consiglio di guardarlo, lasciamo un velo pietoso sulla quota femminile come viene rappresentata su Endgame, che è abbastanza offensivo come momento quota rosa,
sì,
è stato imbarazzante,
sì.
Cioè io stavo dicendo, ma perché? Ma serve veramente? Cioè così me la metti? Così,
che poi
in questa maniera?
Momento quota rosa quando in realtà hai alla base, cioè hai alle spalle dei personaggi come Black Widow, Wanda, che sono fortissime
da,
cioè,
sempre, bisogno.
Esatto, e poi in Doctor Strange c'è Tilda Swinton che fa una parte meravigliosa.
Esatto, cioè era da abbastanza da vedere. Capitan Marvel invece ti consiglio di recuperarlo se c'hai voglia, se riesci a trovare la forza di farlo, perché io l'ho visto Anch'io, comunque, cioè, anch'io prima di vederlo avevo questo spirito, cioè, è finito Endgame, basta, non c'ho più voglia di vedere niente, anche perché mi hanno rotto le scatole tutti, ma mi hanno fatto morire il personaggio preferito, io ero proprio arrabbiatissima.
Diciamo un po' che gli sceneggiatori hanno fatto il lavoro di quelli di Boris. Si sono messi su una
Ecco,
barca, hanno messo le cose
questo mi
insieme.
piace, questo mi piace molto, quello che hai appena detto, hanno fatto un'impepata di cozze, che doveva dire subito alla pancia qualcosa, ma che non ha detto niente alla fine, lasciamo stare. Ecco, qua è una cosa interessante per quanto riguarda il target, distaccandoci da tutti questi che abbiamo appena elencato, e appunto mettendo solo una piccola virgola sul fatto che Black Panther è un eroe, siamo d'accordo che è strepitoso, però inserisce in quello che è il Marvel Cinematic Universe un altro tipo di quota sulle minoranze, che è importante, bisognava assolutamente inserirla. Ho dei dubbi sull'inserirla in questa maniera, ovviamente. E su appunto Spider-Man, il nuovo Spider-Man che prende tutto il target adolescenziale, però l'adolescente di oggi che è un po' hipster, quindi con Spider-Man si trova perché c'è un po' di disagio, c'è un po' di disturbi adolescenziali normali, sacrosanti. Ma il target ancora più adulto viene preso da X-Men e da Deadpool, che sono i due grandi Marvel, che però creano un universo a sé rispetto a tutto
Un
questo.
universo a sé che ha bisogno di una puntata a sé.
Sì, anche secondo me, poi dopo, ha tutto un suo codice interpretativo, non parlando dei Fantastici 4, che creano a loro volta un'altra cosa. Però ecco, sì, è bello vedere come questa strategia di marketing riesca a occupare tutto il mercato, tutto, cioè non c'è una fascia che sia lasciata al caso.
Questo era il popcorn di oggi, quello degli eroi, anzi dei supereroi del Marvel Cinematic Universe. A breve, spero, parleremo anche di X-Men e di Deadpool, perché personalmente Deadpool è uno dei supereroi che mi piace di più anche a livello fumettistico. Bene.
Sono una grande appassionata di X-Men e di Bryan Singer, quindi assolutamente dovremmo fare una puntata più avanti, sempre un po' leggero, una chiacchierata tra noi, magari.
Esatto, quindi noi vi ringraziamo per essere stati con noi, per aver trascorso il vostro tempo della vostra giornata ad ascoltarci. A presto, direi.
Sì, ciao a tutti ragazzi, buona giornata.
E buona fase 3.